Allora, nella nostra scatola magica di oggi ci entra a pieno titolo il nostro ospite, perché lui si chiama Antonio Nicoletti, è di Lega Ambiente, ha stilato una importante relazione a proposito degli incendi nel nostro paese e non sono belle notizie. Buongiorno Antonio Nicoletti.
Buongiorno, bentrovati.
Grazie per essere con noi. Senti, Antonio, dicevo che tu hai insomma steso una relazione per Legambiente, ma per tutti noi, che fa un po' il quadro della situazione degli incendi, che sappiamo arrivare puntuali tutti gli anni e che sono sempre insomma di una potenza devastante. Allora, aiutaci a fare questa fotografia intanto, poi andiamo a vedere anche le cause, i rimedi, insomma tutto quello che certo ci interessa.
Ma la fotografia si ferma al 18 di luglio e stiamo già integrando i nuovi dati, che sono dati ufficiali che ci fornisce il sistema europeo Copernicus EFIS, e raccontano di una tragedia che si ripete, una rincorsa alle emergenze dove il tema, come dire, non è sconosciuto. Gli incendi boschivi in area mediterranea, del Mediterraneo, sono, come dire, periodici. Sì. Quello che manca è agire con determinazione sulle cause e agire sulla prevenzione, nel senso che noi continuiamo a star fermi durante l'anno pensando che la prevenzione si faccia d'estate. In realtà d'estate non fai prevenzione,
certo.
D'estate rincorri gli incendi e, come capiscono anche i bambini, gli incendi sono più veloci di te, sono, come dire, utilizzano, come dire, effetti, condizioni naturali, ma poi c'è il valore aggiunto determinato dall'uomo, da criminali, non parlate di piromani, perché significa che ci sarebbe una patologia. In realtà è gente che sa bene quello che fa, sa quando farlo, e questo ci è costato dall'inizio dell'anno 43.400 campi da calcio, quasi 31.000 ettari andati in fumo, con una serie impressionante, se calcoliamo dall'inizio dell'anno, 3,3 incendi al giorno.
No.
Un incendio ha colpito 47,5 ettari del nostro territorio, una via crucis.
Senti, senti Antonio Nicoletti, ricordiamo che gli incendi sono appunto la distruzione naturalmente della flora, insomma degli alberi, della macchia, di tutto quello che incontra, ma è anche la distruzione di migliaia e migliaia di vite di cui noi neanche ci accorgiamo.
Certo, non ci accorgiamo perché vengono distrutti gli habitat e l'intensità di questi fenomeni non dà il tempo agli animali più grandi, si possono muovere, ma ci sono altri che hanno tempi loro,
certo,
hanno condizioni particolari, e quindi noi alla domanda quant'è l'impatto sulla fauna, sulle specie, non siamo in grado di quantificarlo perché è incommensurabile, è una un dramma nel dramma, però non viene messo nel conteggio, perché non viene dato un valore,
certo.
Non valgono, e quindi come dire, nessuno li calcola.
L'unica
cosa che riusciamo a fare è calcolare i territori interessati e il numero di incendi
e fare delle supposizioni sulle vite, oltre che degli alberi e delle piante, delle vite che vanno appunto dagli insetti agli anfibi ai rettili ai mammiferi piccoli, grandi, eccetera. Voglio dire, è un universo, no?
Cecilia, in alcuni casi noi abbiamo avuto anche vite umane negli anni passati,
certo.
Che a causa di incendi le sono state perse, quindi in quel caso si può dire un certo numero. Sulle altre vite è complicatissimo.
Certo. Senti una cosa, e ti ho interrotto, tu dicevi appunto della vastità del fenomeno e di come la vostra registrazione, che si era fermata al 18 luglio, si sta già aggiornando, ahimè. Ecco, ma c'è una mappa anche geografica? Quali sono le zone più colpite? Come l'avete individuate? Sono in corso? Dici qualcosa.
Ma sono le aree che di per sé sono più esposte ai cambiamenti climatici. Le aree, diciamo, del mezzogiorno hanno condizioni diciamo particolari, legate a fenomeni di siccità, di condizioni di desertificazione, anche di cattiva gestione del territorio, ahimè, lo dico da meridionale.
Certo.
Quindi noi abbiamo dei dati che investono la Sicilia, la Calabria, la Sardegna, la Campania, Lazio, la Puglia, la Basilicata, mi fermo qui.
Sì.
Tra queste ci sono anche le aree a presenza mafiosa, che non è indifferente a quello che accade attorno al sistema degli incendi boschivi, perché l'altra questione che noi dobbiamo sottolineare è che c'è un fenomeno generale in area mediterranea, c'è un valore aggiunto in negativo legato ai cambiamenti climatici che accelerano le condizioni sfavorevoli. C'è una cattiva gestione del territorio, ma c'è anche chi ha interessi specifici a fare, a provocare il caos, e quindi innesca gli incendi.
Certo, e noi adesso andiamo a fare una, come dire, una zoomata, diciamo, su questo aspetto, però io continuo ancora per un momento. Abbiamo detto che quindi le aree centro-meridionali sono sicuramente quelle più interessate dal fenomeno, sì, per ragioni anche climatiche, ma anche purtroppo, come giustamente dicevi tu, in relazione a fenomeni di tipo proprio veramente criminale. Ecco, ma perché, insomma, noi siamo stati abituati negli anni a pensare che gli interessi legati agli incendi fossero a volte proprio del minuto bisogno di crearsi lavoro, questa almeno è una leggenda forse metropolitana, ma ci aiuterai o meno a smentirla, e quindi ad esempio persone che appiccano il fuoco perché poi dopo, o per il rimboscamento o per altre ragioni, nella loro testa c'è la possibilità di un nuovo lavoro. E dall'altra parte invece interessi di tipo speculativo. Ecco, è tutto leggero. Cosa c'è di vero in tutto ciò?
Ma c'è tanta roba, nel senso che un tempo era come dici te, nel senso che noi avevamo operai stagionali nella mia Calabria, ad esempio, dove poteva capitare, ma questo è superato dal fatto che adesso, fortunatamente, anche alla nostra insistenza, i famosissimi operai forestali, che sono ridotti di numero, oggi sono inquadrati proprio nel sistema AIB, quindi questo è escluso. Negli anni sono cresciute altre attenzioni, ad esempio in Sicilia, in tante parti del meridione c'è stato un interessamento di chi gestisce in maniera illegale e legittima i territori per il pascolo, e quindi o per contrapposizioni tra proprietari o tra affittuari e tante altre motivazioni ci può essere questo fenomeno, perché come si sa, il pascolo, diciamo, attraversato da un incendio l'anno successivo è quasi più rigoglioso, perché c'è stato un effetto immediato di cambiamento, poi sì, a lungo andare si perde di biodiversità, ma questo è sempre stato un fenomeno storico di utilizzo del fuoco per migliorare alcune pratiche agricole che oggi per fortuna non si fanno più. C'è questo, ci sono anche vicende come quella accaduta negli ultimi anni, ad esempio su villaggi turistici che sono stati, diciamo, come dire, messi a ferro e fuoco perché magari c'era qualche interesse non raccontabile rispetto a chi chiedeva il pizzo e così via. Il problema vero che noi abbiamo è che ci sono pochi casi e possono, diciamo, fare scuola, perché sono pochissimi gli arresti su questo fenomeno, perché da una parte c'è una difficoltà di portare avanti le indagini, dall'altro c'è stata una deregolamentazione dei reati, e quindi molte degli incendi passano in secondo piano perché non si procede. Faccio un esempio: lo scorso anno sono stati attivati 41.144 controlli sulle aree percorse dal fuoco, sono stati accertati 3.239 reati, solo 14 arresti e 459 denunce, perché poi le modifiche al codice, diciamo il declassamento da reati penali a illeciti amministrativi, porta anche a questo. Faccio un esempio: noi abbiamo una legge interessante, che è la 353 del 2000, che ha comportato un cambiamento culturale nel nostro paese, ma questa legge viene mal applicata, non viene, diciamo, osservata. Ma c'è anche un'altra novità: il reato di incendio da vegetazione, che prima non veniva considerato, oggi è la causa di innesco di tanti incendi che partono ad esempio dalle strade non mantenute e arrivano fino alle grandi vastità boscate. Quindi anche qui c'è bisogno di modificare non solo i comportamenti, ma anche, diciamo, le casistiche penali, per dare la possibilità alle forze dell'ordine di investigare a casi e da quei casi tirar fuori diciamo le ragioni del perché.
Certo.
Ad esempio, è interessante quello che è successo la settimana scorsa: sono state arrestate dal Corpo Forestale della Sardegna due persone che sarebbero implicate nell'incendio di Villa Simius. Capire cosa c'è dietro quel fenomeno significa avere una lettura, però su casi ancora troppo limitati, e quindi il più delle volte noi rifugiamo le nostre ipotesi proprio, diciamo, in ipotesi o in casistiche generali, che spesso non corrispondono alla realtà, perché la realtà è molto molto più complessa.
Antonio Nicoletti, tu, oltre a aver stilato questo importante rapporto che si chiama l'Italia in fumo, purtroppo, sei anche il responsabile nazionale delle aree protette di Legambiente. Ecco perché c'è poi un fenomeno altrettanto inquietante, che è quello appunto della del fuoco proprio su aree protette di grandissimo interesse anche dal punto di vista naturalistico.
Certo, una percentuale significativa colpisce queste aree che dovrebbero essere più difese, ma anche qui, se volete, anche un fatto scontato, diciamo prevedibile, mi correggo: molte di queste aree sono protette perché sono paesaggi forestali straordinari, quindi attirano di più l'occhio, ma c'è anche un tema di una non gestione adeguata e di adattamento alle strategie di conservazione rispetto ai cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici in tutti i settori cambiano il paradigma, cambiano le priorità, quindi noi dobbiamo fare in modo che la pianificazione forestale, ad esempio, e il nostro paese è un disastro da questo punto di vista, perché solo il 18% del territorio forestale nazionale, ed è globalmente e totalmente 40% del nostro paese, è pianificato. Ma la pianificazione forestale non può non tener conto della pianificazione legata all'antincendio boschivo, che a sua volta deve tener conto di un fattore nuovo, abbastanza conosciuto però, che sono i cambiamenti climatici. Tutto questo complica il fenomeno, ma non perché non c'è una soluzione, perché le soluzioni non si applicano, perché la pianificazione, e lo sappiamo bene, in tutti i settori che riguardano le questioni ambientali viene non considerata. Quindi noi abbiamo una grande passione per gestire le emergenze, ma per quanto riguarda la prevenzione, che in questo caso comincia dal bosco, dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma comincia anche dal 1 gennaio al 31 dicembre a manutenere bene, meglio, ad esempio, le strade, le aree abbandonate, le aree che prima erano aree agricole, che si chiamano aree di interfaccia, che si confrontano direttamente con i centri abitati. Allora, quando si vede si vedono queste aree fortemente abbandonate, è chiaro e evidente che quelli sono, diciamo, in balia di qualsiasi fenomeno, dall'abbandono di rifiuti, dalle attività illecite, ma anche degli incendi. Quindi noi dobbiamo rifare i conti con le nostre strategie e dobbiamo mettere al centro i cambiamenti climatici, che sono il fenomeno principale che bisogna combattere, perché generano diseconomie, rischi per le persone e rischi per il pianeta.
Senti Antonio Nicoletti, poi andiamo a chiudere questo ragionamento, ma facciamo chiarezza su una cosa. La legge cosa dice a proposito dei terreni bruciati? Voglio dire, ricordo vagamente una questione per cui ad esempio non erano edificabili se non dopo 5 anni o qualcosa del genere.
Ricordi bene, ricordi bene. La 353 dice che per questo è stata una legge innovativa, anche negli anni è stata in alcuni punti migliorata, ma è disapplicata. Nelle aree percorse da fuoco ad esempio non si può cambiare destinazione d'uso, e questo è un punto. Nelle aree percorse dal fuoco non si può esercitare l'attività di caccia, e questo è un altro punto, per un certo numero di anni. Sulle aree percorse dal fuoco non si può pascolare, e questo è un altro punto. Il problema banale è che questi vincoli non vengono applicati, oppure se vengono applicati nessuno li fa rispettare, perché c'è un problema di vigilanza sui territori. Noi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo inquadrato il Corpo Forestale dello Stato in un'entità più grossa, che sono i Carabinieri Forestali, ma poi non è rimasto nulla. Questo non significa che dobbiamo riprendere il modello del Corpo Forestale. Dovevamo, anzi, essere consapevoli che veniva sguarnito un processo e bisognava occuparlo con strumenti nuovi che sono stati assegnati ai comuni, ma i comuni non sono nelle condizioni di farlo. Tanti piccoli comuni non sono in grado di fare il catasto delle aree percorse dal fuoco come chiede la legge, e su questo imporre i vincoli. Alcuni non possono, altri non vogliono, e quindi diciamo la frittata è bella e fatta, nel senso che si continua a utilizzare questi terreni come se nulla fosse. Allora, noi dobbiamo uscire da questo blob di responsabilità, di leggi che sulla carta sono fantastiche e poi diciamo nella
realtà
vita concreta
certo.
Nulla accade, tranne gridare quando c'è l'emergenza.
Certo, senti, andiamo a chiudere questa nostra conversazione facendo anche quello che usate voi alla fine del vostro rapporto, diciamo così, e sono delle concrete azioni possibili. Vogliamo insomma dire, un po' le hai già dette, diciamo tra le righe, vogliamo sottolinearne almeno qualcuna?
Certo. Ma la prima cosa è che bisogna migliorare in questo quadro istituzionale nuovo di competenze riassegnate sugli incendi boschivi. C'è bisogno che qualcuno abbia il pallino del comando. Noi pensiamo che deve essere la Protezione Civile Nazionale che assuma il ruolo di coordinamento, diciamo scandendo le fasi di prevenzione che devono fare le regioni e chi si occupa di foreste, la parte di lotta attiva che fanno i vigili del fuoco, le indagini su post incendio che devono e continuare a fare sempre meglio i carabinieri forestali, e poi c'è bisogno che la filiera si chiude con i comuni, gli enti territoriali che applicano le limitazioni, e però c'è sempre bisogno di quel primus inter partes che diciamo verifica che tutto questo accade. Oggi non è sempre così. Bisogna integrare le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici con le pianificazioni che dicevo prima, forestali e urbanistiche. Forestali per quanto riguarda le aree rurali, urbanistiche per quanto riguarda le aree urbane, per sempre più aggredite dagli incendi boschivi. Bisogna che si gestisca in maniera intelligente i territori che non sono più utilizzati in agricoltura, con il pascolo prescritto, con diciamo tutte le strategie di sviluppo rurale che riducono la presenza di biomassa non utilizzata, e che rischia di diventare, di andare bruciata. Bisogna che noi diciamo coinvolgiamo di più i cittadini e le comunità locali in azioni attive, e le Fire Smart Community e le Fire Smart Territory sono diciamo scelte che sono state fatte in altri paesi. Dobbiamo guardare con attenzione per ridurre gli impatti, e questo non significa che già in Italia non si facciano cose interessanti, perché ad esempio la regione toscana fa una pianificazione specifica per gli incendi in maniera molto intelligente, come la regione Piemonte lo fa per la pianificazione forestale generale, che integra le cose che si diceva prima, gestione forestale, antincendio, boschivo e cambiamenti climatici, e poi c'è anche la tecnologia che ci aiuta non come unico strumento per bloccare gli incendi, ma come ausilio ad una migliore gestione degli incendi boschivi. Noi lo facciamo ad esempio utilizzando con Inuit le torri di telefonia di trasmissione dati, applicando la sovraintelligenza artificiale o le termocamere che spiegano, che allarmano quando c'è un incendio in corso, ma si possono benissimo utilizzare i droni per azione preventiva, ma non possono essere l'unico strumento di prevenzione.
Certo,
e poi
questo,
l'ultimo punto
sì,
che
aspetta,
ci tengo.
Sì, vai.
È come dire, la flotta dei Canadair
sì.
E tutti gli interventi devono essere in mano pubblica, deve essere il paese che si fa carico di questi eventi, e quindi non possiamo andare dietro, come dire, a imprese private, perché è giusto che l'Italia si doti di un suo, sempre più lo sta facendo, ma deve farlo sempre più, deve avere in mano il pallino delle decisioni.
Ecco, Ennio ci scriveva per dire che in Francia hanno i semafori antincendio quando il rischio è alto, le aree sono chiuse, nessuno transita, che fa parte insomma un po' anche delle cose che dicevi tu. Naturalmente questi sistemi servono a proteggere diciamo gli umani, non il resto della vita che negli incendi si perde.
Rispondono sempre al concetto dell'emergenza e non della prevenzione.
Certo. Senti, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale delle aree protette di Lega Ambiente e relatore, diciamo, di questo dossier l'Italia in fumo, che ci ha ahimè ricordato che soltanto dal 1 gennaio al 18 di luglio gli incendi sono riusciti a devastare territori pari a 43.400 campi di calcio, per dare, come dire, concretezza e visualizzare insomma di cosa stiamo parlando. Io ti ringrazio tantissimo, non solo per questo dossier e per il lavoro che fai, ma per essere stato qui alla Scatola Magica, e ti saluto chiedendoti anche: la nostra Scatola Magica è il contenitore dove noi mettiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici le cose importanti, i valori, i pensieri, le politiche, la musica, i libri che ci sembrano importanti da condividere. Ti viene in mente una cosa che ci vuoi mettere tu nella nostra Scatola Magica?
Ma io direi l'attenzione dei cittadini alla musica, alle parole, ma soprattutto alle azioni giuste e che, come dire, aiutano a salvare il pianeta e a salvare noi stessi. Io ci metterei questa cosa qui.